al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, segnate subito il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335-12-43-317, la mail 105@vatiradio.va. E se vi dicessi che per vedere le bellezze di Pompei dovete andare a Londra, al Museo Britannico di Londra, beh, non ci credereste, in realtà è proprio così, perché tutte le bellezze, pure quelle più belle, sono state portate lì e naturalmente sono state prestate, e questo ha fatto sì che il Museo Britannico cominciasse a guadagnare fin da qualche mese tanti soldi, e naturalmente questo a danno del nostro turismo. E non solo questo, perché il turismo italiano è un po' dimenticato, dovrebbe essere, diciamo così, il petrolio, l'oro nero del nostro paese. Invece tutti gli italiani che hanno prenotato per l'Egitto, che naturalmente per quello che sta accadendo hanno dovuto abbandonare questa meta, hanno scelto non l'Italia ma la Grecia, la Spagna e la Turchia, snobbando le nostre mete turistiche che sono, come dire, ormai sempre più declinanti, direi. Per capire un po' cosa sta accadendo, ormai da anni, questa trasmissione non è una novità, non è una novità questa trasmissione, lo chiedo a due ospiti, Fortunato Giovannoni, che è presidente della Federazione Italiana Associazioni ed Imprese di Viaggi e Turismo. Benvenuto Giovannoni.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
E benvenuto anche a Claudio D'Alessio, sindaco di Pompei. Sindaco, benvenuto, buon pomeriggio anche a lei.
Grazie, buon pomeriggio.
Senta, cominciamo con Pompei, togliamoci questo sassolino dalla scarpa, perché quando ho visto che le opere di Pompei, diciamo così, i reperti che sono stati portati lì, hanno fatto guadagnare al Museo Britannico finora roba come qualche milione di euro, sono saltato sulla sedia e ho detto: per quale motivo queste cose non le facciamo noi italiani? Per quale motivo dobbiamo prestare delle opere all'estero, siano opere artistiche che insomma archeologiche, e far guadagnare gli altri? Cosa manca a noi? Lei è andato al Museo Britannico di Londra a vedere questa mega mostra che poi produrrà anche dei film che saranno presentati anche in Italia, paradossalmente?
Veda, no, quella di Pompei purtroppo non l'ho visitata, ma sono stato al British Museum per altre occasioni. Certo, insomma, la cosa lascia l'amaro in bocca. Noi abbiamo colto che la mostra produrrà agli organizzatori per tutto il periodo un importo di circa 8 milioni di euro. Ci dispiace che questa, non tanto che Londra e gli organizzatori possano aver fatto questo business, ma che l'Italia, Pompei, non riesca a fare altrettanto. Noi lamentiamo da anni che Pompei, soprattutto la città nuova, dovrebbe avere una sorta di primogenitura rispetto alle mostre che escono dal paese, giusto per attirare maggiormente l'attenzione dei turisti. Sentivo nella sua produzione che questo è un dato molto negativo. Io sono in vacanza e tutti si lamentano, in vacanza in Italia ovviamente, tutti si lamentano che il nostro turismo non riesce a mantenere rispetto agli altri paesi, perché abbiamo troppi vincoli, di questi vincoli talvolta li utilizziamo a nostro compiacimento e manchiamo di organizzare, diciamo così, quelle località turistiche in modo da poter essere attenzionate dal turista, appunto, e dal visitatore. È una cosa molto negativa. Noi ci auguriamo che ci siano a breve politici illuminati che riescano a rimuovere queste, diciamo, vicende negative, si inizi veramente a far sì che il nostro paese, che raccoglie una percentuale enorme di bellezze artistiche, a farla.
Però sindaco, mi scusi, ma che cos'è che manca a Pompei? Noi dovevamo fare quella mostra che è stata fatta al Museo Britannico lì a Pompei, invece sono chiuse alcune parti, poi le sa benissimo la polemica che c'è stata nei giorni scorsi, molte parti sono state prese, spostate, insomma pare che ci sia adesso, come dire, una sorta di commissione, un commissariamento. Guardi, anche in questo caso siamo l'Italia dei commissariamenti, dei commissari straordinari.
nell'Italia che non funziona, insomma, perché si cerca sempre di trovare le soluzioni, e questo tipo di soluzioni, quando invece, insomma, bisognerebbe attenzionare. Io sono sindaco da 9 anni e purtroppo le devo dire con rammarico che non si è mai, diciamo, le autorità regionali del governo non hanno mai pensato di potenziare la nostra città. A noi manca anche un luogo dove poter esporre questo grande patrimonio. Abbiamo anche una mentalità un po' troppo chiusa della sovrintendenza, che ritiene che Pompei non debba essere valorizzata, ma valorizzare...
Però si prestano le opere a un museo che, per carità, ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto, ma fa un business con le opere nostre. Geniale sindaco, genialissimo, senza spendere un euro, perché diciamo anche una cosa molto importante: queste opere sono state prestate al Museo Britannico dietro una caparra molto molto bassa. Non c'è stata data questa... non c'è stato dato questo dato, mi scusi il gioco di parole, quanto ha incassato la sovrintendenza, nessuno lo sa, ma briciole rispetto a quello che faranno, anche perché, sindaco, mi scusi ancora, faranno del merchandising, faranno le magliette, stanno vendendo gli orologi, cosa che dovremmo fare noi made in Pompei, sindaco?
Certo. E il danno oltre la beffa, insomma, possiamo dire, diciamo senza ombra di dubbio così, non solo non ricaviamo nulla, per appunto potenziare, diciamo, i flussi turistici, ma non ricaviamo nulla anche in termini di ricavato per aver dato questo immenso patrimonio al British Museum. Insomma, stiamo diventando un po' il paese di Pulcinella, cioè, che mi riferisco alla nostra campagna, insomma.
Chiaro. Ma io su questo vorrei sentire anche Fortunato Giovannoni, che è presidente della FIAVET, le associazioni ed imprese di viaggio e turismo. Insomma, su Pompei, Giovannoni, cosa possiamo dire? Io sono rimasto allibito quando ho visto questo servizio in televisione, che mi ha fatto vedere come il British sta praticamente facendo soldi su una cosa che non è loro, diciamo, no? È geniale, ripetevo prima.
Sì, questo è, diciamo, che incuriosisce e lascia un attimo perplessi, però guardiamo, la medaglia non ha sempre una faccia sola, ce ne ha due. Il fatto che tutti coloro che visitano il British Museum a Londra abbiano notizie che c'è Pompei, che è in Italia, che quindi hanno un pezzettino, un qualcosa, possono avere solo un'immagine piccolissima di Pompei, e quindi tutti questi visitatori, sì, è vero, dietro c'è un business che chi l'ha saputo organizzare, io dico che sia stato
potevamo
bravo,
farlo noi, però, Giovannoni, potevamo farlo noi attirando
giusto,
turismo.
Questo è vero, però il fatto di avere un punto di pubblicità al British Museum sull'Italia, su Pompei, e quindi focalizzare l'attenzione su una città che è stata sepolta dal Vesuvio e che quindi, proprio perché è stata sepolta, è stata mantenuta e che si trova in Italia, io sono convinto che di tutti i 237.000 visitatori, che poi saranno ancora di più di qui alla termine della mostra, possano conoscere e avere notizie che a Pompei, se venissero in Italia e visitassero Pompei,
troverebbero chiuso,
vedere un qualcosa di,
troverebbero
di
chiuso.
Più. Purtroppo, guardi, il nostro sistema turistico, che fa acqua da tutte le parti, e per cui dovremmo veramente creare un'immagine dell'Italia e quindi una promozione dell'Italia, non solo esportando le nostre opere perché incuriosiscono e possono essere godute dagli inglesi e dai visitatori di Londra. Dovremmo organizzarci meglio, questo sì, il sistema turistico Italia. Non siamo riusciti ancora, dopo tanti anni, a fare un portale Italia che rappresenti l'Italia, che rappresenti tutta l'intera Italia con tutte le sue risorse, con tutte le sue bellezze, con l'ambiente, la cultura, le opere che ci sono, perché il nostro è una mostra a cielo aperto, chi viene in Italia può godere di tantissime cose, e per cui io la ringrazio che si prenda lo spunto per dire organizziamoci meglio. Io mi auguro che veramente venga fuori.
Giovannoni, come mai, cambiando argomento ma rimanendo sempre sul turismo, quelli che sono partiti, dovevano partire per l'Egitto, poi alla fine hanno scelto altre mete, i nostri connazionali, Grecia, Spagna e Turchia.
Sì, come mai sono stati? La Sardegna,
poco, poco.
Anche la Sardegna, sì, rispetto a colui che aveva già programmato un viaggio all'estero, è stato difficile poi dirottarli in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, comunque nelle nostre bellezze, perché era uno orientato a andare all'estero, ecco perché poi sono andati in Grecia, in Turchia.
Ma che cos'è che non fa appeal, Giovannoni? Che cos'è che non piace dell'Italia? Mancano infrastrutture, sono prezzi inadeguati e troppo alti, siamo al 26° posto nel mondo per competitività turistica.
Guardi, ci mancano in effetti i collegamenti per venire in Italia o per spostarsi da un capo all'altro d'Italia, le nostre strutture, i trasporti sono troppo cari rispetto alle spese di trasporto che un italiano sostiene per andare in Turchia, in Grecia, in Egitto. Se si vuol muovere in Italia, per raggiungere la Sardegna, quest'anno i traghetti e le linee sono state di gran lunga più costose che non dalla Germania. Se lei pensa che solo sulle Baleari ci sono 16 voli al giorno dalla Germania a prezzi veramente contenuti, e invece sulla Sardegna, sulla Sicilia abbiamo dei prezzi troppo alti. Ecco, questa è una politica dei trasporti, o almeno dei trasporti turistici, andrebbe un attimo rivista, e quindi dare quell'incentivo a far visitare l'Italia con una spesa contenuta.
Claudio D'Alessio, sindaco di Pompei, chiudiamo l'affare Pompei con lei, perché poi vi racconto la storia di un sindaco che ha deciso di fare lo sciopero della fame e della sete per evitare la chiusura di una facoltà, pensate, di turismo. Doveva essere una facoltà, come dire, tenuta aperta con tutti gli onori, invece è stata chiusa, proprio l'oro nero che viene dimenticato. D'Alessio, su Pompei, lei cosa si aspetta da questo governo? Perché bisogna passare i fatti, è stata fatta questa commissione, questo gruppo di esperti, come al solito, non so cosa farà, insomma, prego.
Sì, guardi, io diciamo sono ottimista, perché qualcosa è stato avviato. L'ultimo decreto di qualche giorno fa, che prevede, restituisce l'autonomia a Pompei, è già una grande iniziativa, perché ci riporta a quella normalità. Pompei ha bisogno di avere una voce propria, un'autonomia propria, così come lo è stata per lungo tempo. Ma poi c'è anche un altro aspetto positivo. Il decreto prevede la nomina di un amministratore, diciamo, di una figura da affiancare al sovrintendente, che spesso troppo dedicato alla conservazione manca di avere, diciamo, una visione un poco più ampia. Ci si preoccupa di parlare di valorizzazione, ma valorizzazione significa migliorare, non significa vendere il patrimonio, dove anche nel caso del British Museum invece è un fatto positivo. Quando si parla dell'Italia si parla con difficoltà nel fare, diciamo, budget. Quando invece si portano all'estero, si porta nel mondo diciamo il patrimonio di Pompei, chissà perché, allora si cambia idea. Comunque, ad ogni buon conto, mi aspetto che questo governo innanzitutto apposti in bilancio importi superiori per la cultura. La cultura è una cosa importante, come diceva appunto il presidente della FIAVET, con il quale non sono molto d'accordo nell'essere l'esperienza londinese come una pubblicità. Pompei non ha bisogno di essere pubblicità.
È una brutta pagina, sindaco D'Alessio, una brutta pagina.
Sì, non è una bella, sicuramente una bella cosa. Ci auguriamo che il governo sia maggiormente attento rispetto ai governi passati. Ovviamente non possiamo che fare questo, insomma, sperare in politici illuminati.
Va bene, grazie al sindaco di Pompei Claudio D'Alessio per essere stato con noi. Grazie sindaco.
È stato un piacere.
Grazie sindaco. Giovannoni, io le chiederei una cosa: siamo il paese dei commissari, siamo il paese dei commissariamenti a piesso spinto per ogni cosa, rifiuti, la sicurezza urbana, dove non c'è la politica, dove non arriva la politica, arriva il commissario straordinario. Anche per il turismo servirebbe un commissario straordinario, secondo lei o no?
Ma no, io dicevo, no, non chiediamo il commissario straordinario, Invece avevamo chiesto una commissione per mettere a punto il sistema turistico italiano e il ministro, e qui mi duole, me ne dispiace, perché noi ci eravamo offerti come consulenti gratuiti, quindi gli operatori che fanno dei consulenti gratuiti, il ministro ha nominato una commissione la settimana scorsa dove ci sono su 18, che la commissione è formata da 18, 17 tra professori universitari e uomini prestati alla politica, e c'è un solo operatore turistico. Ecco, questo ci dispiace, perché non è così che si può fare sistema. Ecco, noi è ora che la voce degli imprenditori, di coloro che stanno in trincea, venga sentita, ascoltata, e vengano attuati suggerimenti di coloro che tutti i giorni vivono di turismo.
E se c'è una cosa che noi dobbiamo imparare, quella di valorizzare il nostro turismo, e invece non si fa. Pensate che a Perugia hanno deciso di chiudere una facoltà proprio dedicata al turismo, che insomma ha dei lustri abbastanza importanti. Diamo il benvenuto a Claudio Ricci, che è sindaco di Assisi, che si è anche incatenato e ha fatto lo sciopero della fame e della sete per evitare questa chiusura, come se non bastasse. Insomma, noi puntiamo su altre cose, non sul nostro oro nero. Ricci, benvenuto.
Buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Sindaco, ci racconta questa storia che insomma va un po' ad annerire ancora di più la pagina italiana dedicata al turismo, perché cosa è accaduto all'Università di Perugia? Voi avete deciso anche di fare lo sciopero della fame qualche giorno fa, insomma, di protestare per evitare la chiusura di una facoltà che insomma poteva dare lavoro anche a tante persone.
Circa 30 anni fa nasceva ad Assisi il Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo ed è stato il primo centro di ricerca in Italia, che peraltro ha fatto anche nascere la prima collana di libri sulle materie collegate alla valorizzazione turistica del territorio e al management turistico in generale. Da questo Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo, nato come citavo 30 anni fa, 20 anni fa, siamo nell'anno 1993-94, nasce il primo corso di laurea in economia del turismo nato nel nostro paese, nato in Italia. In quegli anni peraltro si aveva soltanto di fatto il corso di laurea impartito dall'Università degli Studi di Perugia con sede in Assisi, dall'Università degli Studi di Bologna con sede in Rimini. Erano poche le università che in quel momento si occupavano di formazione manageriale nel quadro del turismo. Il corso di laurea peraltro di Assisi è stato molto importante, e mi auguro continuerà ad esserlo, proprio perché punto di riferimento e modello didattico per poi tutte le facoltà che si sono ispirate a questi modelli didattici, disseminando in Italia comunque ulteriori corsi in economia del turismo. Un corso, voglio lasciare soltanto questo numero, che in 20 anni ha formato quasi 2000 manager che oggi trovano posto anche in situazioni di rilievo sul piano professionale in Italia e a livello internazionale. Ad Assisi si è fatta una grande esperienza con prodotti multimediali legati alla formazione nel turismo, una biblioteca così fornita da arrivare a 10.000 volumi e 300 riviste diverse provenienti da tutto il mondo, e non solo questo, ma nel corso di questi anni con la Franco Angeli sono stati pubblicati 42 libri, che è la collana più tradizionalmente riconosciuta sul turismo, e il termine industria dell'ospitalità italiana nasce proprio ad Assisi. Abbiamo un alto numero di iscritti, 64 nell'ultimo anno accademico, ma in questo anno accademico le previsioni ci farebbero arrivare a circa 100, e poi arriva il decreto ministeriale numero 47 che impone alle università di fare delle scelte. L'Università degli Studi di Perugia
sceglie l'Università di Perugia di togliere proprio quella che è una facoltà dedicata a un nostro oro preziosissimo, che è il turismo. È paradossale questo, sindaco Ricci.
L'Università degli Studi di Perugia mantiene aperti alcuni corsi con minori iscritti e credo anche una valenza non superiore a quello del corso di laurea in economia del turismo. Invece chiude il primo corso di laurea in economia del turismo nato in Italia, che è modello per molti altri atenei in Italia a livello internazionale. Io credo, e tale è stata la proposizione sia con l'incatenamento del 2010 ma anche con il recente sciopero simbolico della fame e della sete per un giorno, credo che il Ministero Istruzione, Ricerca e Università deve prendere atto unitamente al governo che la chiusura di questo corso, il primo in Italia nato sul turismo, non può avvenire, perché altrimenti non avrebbe significato ogni giorno sentir parlare che l'Italia, il nostro paese, deve puntare sullo sviluppo turistico, sui beni culturali, sul paesaggio, sulla creatività.
Parole e poi si chiude vuote, no?
Il luogo dove si insegna e si formano i manager che dovranno sviluppare questa miniera. Io sto completando un mio ultimo libro che si chiamerà La miniera delle meraviglie, è una miniera che dobbiamo scavare, ma per scavare questa miniera il punto nodale è la formazione, la cultura diffusa manageriale nel settore del turismo e della cultura nonché dell'ambiente.
Grazie Ricci, grazie Ricci per questa testimonianza, però le farei sentire in chiusura un attimo prima di chiudere, Ricci, la replica di Giovannoni, la replica meglio, insomma, diciamo così, una presa di posizione. Cosa ne pensa Giovannoni di questo altro paradosso italiano dopo quello del British Museum?
Per carità, siamo senz'altro a sostegno del sindaco Ricci, che ritengo sia un sindaco veramente illuminato. Prego, ingegnere. Ricordo solo una cosa, che addirittura aveva avuto nel nostro settore una nomea così importante, questo corso di facoltà di laurea sul turismo, che addirittura c'era il numero chiuso, ci dovevano... Io avevo ricevuto delle raccomandazioni per poter entrare, i figli di agenti di viaggio, di tour operator, e vederlo chiudere veramente non è una cosa che, oltre che mi dispiace, ma lo trovo veramente un obbrobrio italiano.
Assurdo,
quindi,
Giovanni.
La chiave è a sostegno pieno di questo corso, a sostegno del sindaco Ricci, e lo ringrazio di aver preso questa iniziativa.
Senta Giovannoni, 30 secondi 30 per farle dire come mai c'è un altro paradosso italiano, quello del turismo regionale. Le regioni spendono tanto per fare autopromozione, ma poi alla fine non ricevono i turisti sperati. Ad esempio, c'è un articolo molto interessante su il Corriere della Sera di questa mattina, dicono questi dati, che la Sicilia spende il doppio dell'Emilia, ma lì non ci va nessuno. Come mai questo sistema?
Non funziona il coordinamento regionale tra gli assessori al turismo, e quindi, essendo una materia delegata alle regioni, invece che produrre effetti positivi, questo produce effetti negativi. Noi abbiamo già richiesto che almeno il problema del turismo ritorni al centro del governo, e quindi ci sia un coordinamento vero, perché vengono spesi e vengono investiti, io dico, tanti soldi, forse qualche volta troppo, perché poi non producono l'effetto che invece è nell'intenzione di colui o di coloro che investono i soldi. Cioè, manca il coordinamento. Faccio riferimento che ancora non siamo riusciti a creare o a completare il famoso portale Italia, che deve rappresentare l'Italia. Perché? Perché ogni regione è stato creato tipo un collage, non c'è bisogno del collage. Cioè,
si litiga Giovanni,
che dovrebbe essere il giardino di divertimento dell'Europa e del mondo, di tutto il bacino del Mediterraneo. Non riusciamo a rappresentarla perché le iniziative sporadiche non sono coordinate bene e non c'è una linea di indirizzo precisa.
Va bene, grazie ai miei ospiti. Siamo in chiusura. Fortunato Giovannoni, presidente della FIAVET. Grazie molte, Giovannoni.
Grazie, grazie a lei.
E grazie anche al sindaco Claudio Ricci di Assisi. Noi saremo con lei sempre in questa battaglia. Ricci, grazie.
Grazie molto a tutti voi e a coloro che sosterranno il corso di laurea di Assisi.
Grazie molte. Federico Piana termina qui. Vi ricordo ovviamente il numero verde 800-208-802. Poi i vostri sms come al solito alla 335 12 43 317.